Iniziamo con gli aggiornamenti sulla mobilitazione di Prisoners for Palestine. Partiamo dalle azioni solidali che ci sono state questa settimana, oltre alle costanti manifestazioni sotto le carceri del Regno Unito, soprattutto Pentonville, Brosfield e quelle dove sono richiusi ovviamente prigionieri di Palestine Action, accusati per le azioni di Palestine Action. Ci sono state manifestazioni anche in Francia. Segnaliamo tra l'altro che il consolato britannico di Atene è stato tappezzato con circa 200 manifesti in solidarietà con Prisoners for Palestine. Mentre invece nel Regno Unito gli attivisti di People Against Genocide hanno preso di mira l'ennesima filiale della banca HSBC, in questo caso a Paddington. HSBC è una banca di investimento che finanzia la multinazionale israeliana di sistemi d'arma Elbit System. E questa banca HSBC è stata presa di mira più di una dozzina di volte nell'ultimo mese in solidarietà con lo sciopero della fame dei Prisoners for Palestine. Attualmente, appunto, in sciopero della fame continuano a esserci Hiba Muraisi, Kamran Hamed da diverse settimane, si è aggiunto anche lui che, essendo diabetico, deve digiunare a giorni alterni, mettendo comunque a elevato rischio la propria vita, mentre dopo una breve interruzione ha ripreso lo sciopero della fame anche Umer Khalid. Ecco, sia Kamran sia Hiba stanno manifestando sintomi gravi dovuti appunto al digiuno da oltre 60 giorni, allo sciopero della fame da oltre 60 giorni. I medici hanno comunicato che a questo punto dello sciopero della fame l'arresto cardiaco diventa un rischio veramente elevato e concreto. Kamran, appunto attivista di Palestine Action di 28 anni, è stata diagnosticata una riduzione del funzionamento del muscolo cardiaco. Kamran è stato ricoverato per la sesta volta il 7 gennaio con una diagnosi appunto di riduzione del funzionamento del muscolo cardiaco e di bradicardia. Appunto, Kamran l'8 gennaio arrivava al 60° giorno di sciopero della fame. Altri sintomi riguardano la perdita intermittente dell'udito, dolori al petto e un generale declino fisico. Negli ultimi giorni diversi medici e sanitari sono tornati a prendere posizione, dopo già un documento firmato da centinaia di loro, a prendere posizione pubblicamente a supporto di Prisoners for Palestine e a cercare di fare pressione sul ministro della giustizia Lammy. Ciò nonostante, il governo britannico non intende concedere loro neanche un punto, neanche un confronto delle loro richieste che, andiamo a ricordare, il primo punto riguarda la fine immediata di ogni censura e restrizione alla loro corrispondenza e alle loro comunicazioni. Il secondo punto, il rilascio immediato e incondizionato su cauzione in attesa del processo. Il terzo punto, il diritto a un processo equo e trasparente, a un due process, quindi avere accesso anche ai documenti sugli accordi e alle trattative tra governo e funzionari israeliani e diplomatici israeliani e funzionari di Elbit System, che come sappiamo hanno composto la cornice repressiva sia per appunto le loro imputazioni sia per la proscrizione di Palestine Action come organizzazione terroristica. Il quarto punto è appunto la deproscrizione di Palestine Action. Il quinto punto, la chiusura definitiva di tutte le strutture di Elbit System nel Regno Unito. Ricordiamo che la strategia di Palestine Action punta molto, attraverso le azioni cosiddette accountable, rivendicate collettivamente e individualmente, a volte scoperto rispetto a quelle anonime definite unaccountable, punta proprio sul processo come spazio del conflitto dove ribaltare il ruolo di accusati e accusatori, pratica storicamente potenzialmente vincente in un contesto di common law come quello britannico, di giudizio quindi basato basato sulla giurisprudenza in materia, quindi su sentenze precedenti, e Palestine Action avrebbe appunto varia giurisprudenza favorevole, tra cui il caso molto importante dei Raytheon 9, dei 9 della Raytheon contro la Raytheon di Derry in Irlanda del Nord, azione del 2006 durante l'invasione israeliana del Libano, questa operazione formalmente contro Hezbollah che portò alla morte di migliaia di civili palestinesi. Appunto i Raytheon 9 sabotarono la struttura produttiva della multinazionale statunitense di armi Raytheon a Derry in Irlanda del Nord, e il processo fu un precedente importante che portò appunto alla fuoriuscita di questa multinazionale dal paese. Ma oltre alle pressioni israeliane e alla più ampia e osservabile ingerenza sionista sugli apparati normativi e repressivi in giro per il mondo, su cui ci siamo soffermati a lungo nella scorsa puntata, cercando di osservare il profilo in qualche modo di operazione di guerra ibrida di questo tipo di ingerenza. Proviamo a immaginare se la Russia o la Cina guidassero da remoto le procure italiane o facessero approvare leggi per impedire le critiche nei loro confronti, sicuramente verrebbero identificate queste azioni come operazioni di guerra ibrida. Comunque l'accanimento repressivo nei confronti di Palestine Action va letto anche all'interno di altre cornici, e cerchiamo quindi di integrare queste cornici con alcuni estratti di un articolo oramai di qualche mese fa pubblicato su Novara Media, ma che ci aiuta appunto a toccare altri punti di queste cornici. Leggiamo qualche estratto da una testimonianza di Sam Walton e del Reverend Daniel Woody Woodhouse. Siamo entrati anche noi in una base aerea per fermare i crimini di guerra. Per fortuna eravamo due bravi ragazzi bianchi. Nel 2017 abbiamo fatto esattamente quello che Palestine Action ha fatto alla base di Bryce Norton. Abbiamo fatto anche noi irruzioni in una base aerea. Le nostre azioni sono state estremamente simili alle loro, così come i nostri obiettivi. La maggior parte delle tecnologie della Royal Saudi Air Force, della forza aerea saudita, è prodotta proprio qui nel Regno Unito dai mercanti di morte britannici di Buy System. Sventolando bandiere con le parole di yemeniti le cui vite sono state distrutte da armi di fabbricazione britannica, abbiamo tagliato le recinzioni degli stabilimenti della Buy System di Wharton. Siamo stati fermati dalla sicurezza dell'azienda a pochi metri da aerei di combattimento diretti in Arabia Saudita. Nel nostro caso questi aerei venivano inviati appunto in Arabia Saudita per essere utilizzati per creare quella che l'ONU ha definito la più grande catastrofe umanitaria del mondo in Yemen. Nel caso di Palestine Action, dalla base di Bryce Norton, aerei britannici venivano inviati a Cipro, alla base britannica di Akrotiri, da cui sono partite centinaia di ore di voli di sorveglianza aerea fornite poi come intelligence all'esercito israeliano per lo sterminio a Gaza. Ma ci sono alcune differenze fondamentali tra le nostre azioni e le loro. A differenza di Palestine Action, noi non siamo stati attaccati dalla lobby israeliana, non siamo stati vittime di un'ossessiva repressione islamofoba da parte della polizia. Siamo entrambi bianchi e Woody è un reverendo metodista. Poco dopo essere stati fermati dalla sicurezza, Woody ha slacciato infatti la sciarpa del suo collegio teologico di Cambridge, rivelandovi sotto il suo collare da prete. Le guardie di sicurezza che ci avevano fermati hanno letteralmente esclamato "Oh shit!". A causa della nostra posizione sociale, del fatto che eravamo un obiettivo meno politicizzato, siamo stati trattati in modo completamente diverso rispetto ai membri di Palestine Action. Siamo stati arrestati con una lista dei codici seriali degli aerei da combattimento che volevamo colpire, dal valore di oltre 1 miliardo di sterline, e una dichiarazione preparata in cui spiegavamo la nostra intenzione di sabotarli. I nostri avvocati temevano che potesse trattarsi del caso di intento di causare danni penali di più alto valore nella storia del diritto britannico. I loro timori sono durati poco, la polizia non vedeva l'ora di portare Woody fuori dalla stazione, ci ha accusati solo di danni penali di lieve entità. Un tribunale ci ha infine dichiarati non colpevoli. Le ragioni di questa differenza di trattamento sono molteplici. Innanzitutto l'obiettivo, sebbene ci sia stata una significativa opposizione alla distruzione saudita dello Yemen, questa non è stata lontanamente così diffusa, estesa e efficace come l'opposizione pubblica al genocidio di Gaza. Palestine Action ha l'opinione pubblica dalla sua parte. La maggior parte delle persone vuole che il Regno Unito smetta di armare Israele e il governo ne è profondamente minacciato. Poi c'è la pressione diplomatica. Sebbene i sauditi possano meno essere stati turbati dalla nostra azione, sappiamo per certo che Israele è intervenuto direttamente nei processi contro i membri di Palestine Action. Gli israeliani stanno facendo pressione. I governi Tory e ora Labour hanno approvato una serie di leggi volte a sradicare le proteste pacifiche, conferendo alla polizia maggiori poteri per poterlo fare. La messa al bando pianificata dal governo di Palestine Action trasforma la legislazione antiterrorismo in un'arma per reprimere un gruppo che è stato fin troppo bravo a fermare il flusso di armi israeliane ad attirare l'attenzione sulla propria causa. Palestine Action è quindi adesso un gruppo terroristico nel Regno Unito, proprio come lo sono i gruppi LGBTQ+ in Russia. Non è terrorismo, ma il governo li odia. Sfortunatamente per Palestine Action, le mosse del governo britannico hanno perfettamente senso, aderiscono infatti alla concezione razzista di terrorismo e cercano di agevolare la più flagrante atrocità a memoria d'uomo. Questo appunto è un estratto dalle dichiarazioni di questi due attivisti. Sottolineo come appunto con Palestine Action entrano in gioco il razzismo intrinseco alla War on Terror, la dimensione, la scala del consenso e le pressioni dirette esercitate da Israele e dalla sua diplomazia industriale. Ricordiamo che le partnership che Elbit System stringe con industrie belliche in giro per il mondo, tra cui in Italia con Leonardo, le collaborazioni con gli eserciti, tra cui quello italiano per i centri di addestramento di elicotteristi nei pressi di La Spezia, ecco, rappresentano una rete di diplomazia industriale e militare molto più radicata e profonda e molto più difficilmente reversibile rispetto alla diplomazia ufficiale, e soprattutto se incarnata da figure come Tajani, ad esempio. Sempre restando sul piano della diplomazia intessuta tra Italia e Israele, un esempio importante da sottolineare è ovviamente ricoperto anche da quelle strutture para-istituzionali come la Fondazione Medor di Leonardo, che collabora da anni con il principale think tank sionista, l'Institute for National Security Studies di Tel Aviv. Minniti, presidente di Medor, porta avanti il soft power esercitato da Leonardo attraverso appunto queste fondazioni e gli accordi con queste fondazioni e centri di studio. Cingolani, presidente di Leonardo, porta avanti gli accordi inerenti alla diplomazia militare industriale appunto portata avanti da Leonardo S.P.A. con l'apparato bellico sionista. E le varie appunto acquisizioni di aziende israeliane da parte di Leonardo, le integrazioni di sistemi d'arma e via dicendo, compongono questa le maglie di questa diplomazia industriale militare.